Siamo alle 12.08 minuti e inauguriamo le mie linee d'ombra. Oggi partiamo dal 1998, quando il Museo d'Arte Moderna di Lugano propone una grande retrospettiva dedicata al pittore norvegese Edvard Munch. E questa è la linea d'ombra della curatrice Barbara Paltrenghi. Rifaccio. Barbara Paltrenghi Malacrida, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a tutti.
Dicevo, è la sua linea d'ombra. Lei oggi dirige il Museo d'Arte di Mendrisio. Noi, per questa nostra estate, ogni settimana dedicheremo, curate da altrettante personalità del mondo dell'arte e della letteratura, dedicheremo delle serie settimanali proprio a Joseph Conrad per i 100 anni della sua scomparsa. E oggi iniziamo, dicevo, proprio con Barbara Paltrenghi Malacrida, che ha individuato e raccontato quattro artisti universali che hanno segnato altrettante svolte decisive nella storia dell'arte. La prima puntata, dicevo, la sentiremo insieme tra poco, la serie da lei curata, ma intanto qual è stata la prima impressione al momento della nostra proposta che le ha formulato il caporedattore Enrico Bianda di pensare un percorso intorno a Joseph Conrad?
Ma inevitabilmente ho letto questo invito relativamente al mio ruolo e alla mia formazione, quindi alla storia dell'arte. E devo dire che c'è una frase che tra l'altro sento ripetere ogni volta che entro al museo e che vado nel mio ufficio, perché viene detta da Castellani in questo documentario che viene proposto in loop, quindi è una frase che io sento regolarmente da mesi. Ecco, c'è una frase in uno dei rarissimi interventi di Castellani registrati in cui lui dice che in fondo la storia dell'arte è la storia della crisi dell'arte e ha perfettamente ragione. Quindi l'idea che la storia dell'arte in realtà non abbia un vero e proprio inizio, una fine, no? Siamo tutti dentro la storia dell'arte, è assolutamente corretta. La storia dell'arte è fatta di continue linee d'ombra, continui confini che vengono superati, demarcazioni che vengono messe in discussione. Quindi ho iniziato a pensare, naturalmente in maniera del tutto arbitraria, illegittima e soggettiva, a quelle che secondo me potevano essere quattro linee d'ombra, quindi quattro momenti chiave che hanno cambiato per sempre, perlomeno l'immediato futuro, ecco, della storia dell'arte. E poi mi sono tenuta per me l'ultima, come diceva lei prima, e ho raccontato, quindi sono scesa dal ruolo, ma sono entrata nella mia intimità, e ho raccontato quella che è stata per me la mia personalissima linea d'ombra, che in effetti però ha cambiato profondamente il mio modo di vivere l'arte e inevitabilmente anche il lavoro che faccio.
E sentiremo a conclusione venerdì la sua personale linea d'ombra. Ma proprio su questo concetto di linea d'ombra, come ci ha ragionato? Che significato ha nella sua, anche nella sua attività di curatrice d'arte questo concetto?
Ma allora, per quanto concerne questa settimana, insomma, in mia compagnia, io ho pensato di affidarmi a degli ideali estetici soprattutto, che paradossalmente noi forse diamo per acquisiti oggi, ma che acquisiti non erano nel momento in cui queste grandi rivoluzioni sono avvenute. Quindi mi sono distaccata da tutto quello che è l'ambito tecnico, da tutto quello che è forse anche l'ambito teorico. E ho scelto quattro giganteschi ambiti, il bene e il male, e il bello e il brutto, perché esiste un'estetica del bene, esiste un'estetica del male, che esista un'estetica del bello credo sia abbastanza ovvio, ma esiste anche un'estetica del brutto. Credo, spero, insomma, di aver individuato in queste quattro figure coloro che in una loro personalissima visione, ecco, cioè anche in un ambito così ampio, è la visione personale, no? Singola dell'artista che non si erge a capo rivoluzionario, ma che porta avanti un'idea autonoma e indipendente, che però in un qualche modo ha condizionato e devo dire forse quello che accomuna le mie quattro linee d'ombra è che ancora oggi le loro visioni ci condizionano e sono presenti ecco, nella nostra contemporaneità. Poi devo dire che il libro io l'ho letto come probabilmente molti di noi in gioventù ed è un libro che mi sembrava molto distante quando l'ho letto, perché insomma questa idea di entrare, di comprendere quello che è stato, quindi questo passaggio nella maturità quando si ha 18-19 anni sembra veramente qualcosa di molto traslato nel futuro. Oggi devo dire che anche il mio rapporto con i libri è profondamente cambiato. Ovviamente non ho più 18 anni e quindi proprio il libro in sé non è più una porta verso l'ignoto, quindi ciò che non conoscevo, e lo è stato per molto tempo in realtà. Quindi il libro come mezzo per scoprire qualche cosa e anche per formare un proprio gusto. Oggi devo ammettere, già da qualche tempo, sinceramente, io ho ripreso a rileggere. Ho ripreso a rileggere i libri che avevo letto in vari momenti della mia vita e facendo questo mi sono resa conto in maniera molto chiara, devo dire, proprio una cartina di tornasole eccellente di quella che sono oggi, di quello che ho acquisito, quindi libri che rilego anche libri che ho abbandonato. E rileggo anche i libri che ho molto amato, rendendomi conto di non averli capiti arrivando alla conclusione che soltanto oggi, quindi passati 50 anni con un bel po' di esperienze in corpo, ecco, ci sono libri che si rivelano solo oggi, ed è una bellissima avventura,
È
devo
vero.
dire, lo faccio in maniera anche abbastanza metodica, quindi
Sì, la capisco bene
riprendo,
perché.
riscelgo e
Sì, mi scusi. No, dicevo, è qualcosa che capisco bene perché lo faccio anch'io. Anch'io sono da un po' oltre i 50 e sto rileggendo quello che ho letto nel resto della mia vita. Devo dire che evito alcuni libri, e in particolare quelli che mi hanno lasciato un ricordo più bello, perché ho paura che rileggerli adesso non mi piacerebbero come mi sono piaciuti la prima volta, magari perché avevo un'altra testa, un'altra esperienza, come le ricordava. Questo è un po' l'unico discrimine, però per il resto l'idea di rileggere è un processo di autoconoscimento, di esplorazione di come siamo cambiati negli anni, io trovo molto interessante Paltinghi Malacrida, sì.
Sì, a me succede regolarmente, appunto io ho preso il coraggio a piene mani, sono andata anche a rileggermi testi che ho molto molto amato, scoprendo di amarli ancor più di quanto non pensassi, oppure di andare a riprendere libri che reputavo per me impossibili o veramente per me molto lontani, come era stato Perturbamento di Bernard, ecco, oggi io l'ho adorato. E questo da un lato non ha messo in crisi la Barbara ragazzina, però insomma, guardo alla mia giovinezza con grande tenerezza, ecco, è un modo anche per guardarsi indietro con grande tenerezza perché i libri sono delicati, no? Nell'accusarci e nell'assolverci.
È una bella immagine questa del guardarsi indietro con tenerezza come si guarda una vecchia foto di quando si era bambini, no? Ma io direi a questo punto, sentiamoci la prima delle sue cinque puntate, delle cinque puntate che lei ha curato. Chiedo a lei, noi l'abbiamo intitolata Quattro artisti per una storia del mondo, un artista per la mia, ovviamente la mia è la sua, Barbara Paltinghi Malacrida. Direi, ci vuole anticipare così, proprio in una frase, un lancio di questa prima puntata.
Allora, per la prima puntata ho scelto forse il tema più difficile, più brutale, più fastidioso, un tema che tutti noi in maniera molto protettiva tendiamo ad allontanare, ma ho scelto il male per la prima puntata. Perché comunque questa estetica del male è un'estetica che in maniera molto inconsapevole condiziona anche i nostri sogni. Abbiamo bisogno, no, di visualizzare un nemico, abbiamo bisogno di visualizzare il dolore, di visualizzare il male, non perché questo lo anestetizzi, però in un qualche modo perché l'immagine, quindi quando noi utilizziamo gli occhi, quando abbiamo una visione, ci sentiamo un pochino più preparati davanti all'imponderabile.
Grazie Barbara Paltenghi Malacrida per questa e per le prossime puntate che sentiremo insieme e a questo punto ci ascoltiamo la prima puntata delle Mie linee d'ombra secondo Barbara Paltenghi Malacrida. Grazie mille.